Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. A voi, o abitanti di Sparta dalle ampie contrade, o la grande e gloriosa città dei discendenti di Perseo viene distrutta, o questo non avverrà, ma della stirpe di Eracle, la terra di Lacedemone, morto un re piangerà. Non lo domerai, infatti, forza di tori né di leoni nel corpo a corpo, ha infatti la forza di Zeus, né, io dico, che si fermerà prima che tutto si compia, o l'uno o l'altro di questo. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati nel bar. Ciao Costantino.
Ciao Riccardo, benvenuti a tutti.
Bentornati. Allora, oggi torniamo un po' indietro nel tempo rispetto ad Alesia, l'ultima battaglia che avevamo trattato, ma trattiamo un'altra battaglia, la battaglia delle Termopili. Un evento importantissimo che ci descrive lo scontro tra due mondi, diciamo, del tempo e dell'epoca, l'impero persiano e, diciamo, in generale il mondo greco. Un evento che non è solo importante per questo incontro, diciamo, di culture e di forze militari, ma anche per lo scontro vero e proprio, il campo di battaglia e tutta una serie di considerazioni anche militari che adesso andremo a trattare. Ma come al solito partiamo sul motivo per cui vi dovreste entusiasmare di questa battaglia. Sicuramente c'è la componente militare che adesso andremo a descrivere. Costantino, mi sto dimenticando qualcosa?
Beh, il fatto che c'era una disparità numerica di circa almeno 1 a 20, più o meno.
Beh, certo, questo assolutamente. E anche, insomma, un momento forse di alleanza, no? tra realtà diverse, tra varie città greche che comunque avevano, come sappiamo, al tempo la loro indipendenza e le loro caratteristiche, che si trovano, diciamo, ad allearsi in un momento comunque di difficoltà comune.
Sì, è sicuramente il primo vero momento in cui le città greche si allenano tra di loro contro un nemico comune.
Certo. Allora, quando siamo? Dacci un po' dei riferimenti temporali, Costantino.
Sì, riferimenti storici. Allora, siamo all'interno di quelle che vengono definite le guerre greco-persiane e di preciso è l'inizio della seconda ed è il 480 avanti Cristo. Il contesto greco-persiano, come dicevi te, è proprio uno scontro di mondi. L'impero persiano in espansione arriva ad affacciarsi al mar Mediterraneo e quindi a confrontarsi con il mondo greco. 15 anni prima con le colonie ioniche, quindi le colonie che stanno nell'odierna Turchia, si posizionava all'interno dell'odierna Turchia, cercano di pacificamente farle arrendere, diciamo, e accettare il nuovo padrone. Queste si oppongono perché comunque il mondo greco era quello, era un mondo di identità e di libertà, e c'è un primo scontro che vede queste città soccombere al dominio persiano. Non contenti di questo, vanno a prendersela anche con le città che dalla Grecia, quindi dalla madre patria, avevano aiutato queste città a ribellarsi, e c'è un primo scontro che è la battaglia di Maratona del 490, di cui diciamo poco e niente perché sicuramente sarà motivo di discussione, esatto, non spoilereremo nulla.
Esatto.
Dopo questa prima sconfitta, perché i greci battono i persiani, e questo non è uno spoiler perché è storia, lo sappiamo tutti.
Assolutamente.
E 10 anni dopo, quindi, il figlio del re che ha perso la battaglia di Maratona decide di invadere di nuovo la Grecia. Lo fa diversamente, con un'invasione da terra che parte dalla Turchia, appunto, e arriva fino in Grecia, dove troverà l'opposizione di inizialmente un numero esiguo di soldati. Per vari motivi.
Certo. Adesso andiamo a approfondire, diciamo, il numero e la composizione degli eserciti. Quindi è una questione, poi, diciamo, familiare, se vogliamo, di padre in figlio, si arriva, diciamo, a questo scopo.
Un figlio che non aveva gradito il torto fatto al padre, ecco.
No, diciamo di no, diciamo di no. Era diventata quasi una persona personale. No, sì, scherzi a parte. Abbiamo appunto queste forze di cui stavi parlando te. Sul numero greco abbiamo, diciamo, dei numeri più diretti, affidabili. Ecco, diciamo, la fonte che ne parla di più, poi daremo dei riferimenti, è Erodoto, se vogliamo,
sì,
che è un po' il riferimento dello scontro, e ci parla di un numero compreso, insomma, attorno ai 5.000-6.000
esatto,
greci,
divisi tra varie città. E il numero più importante che vogliamo dire è quello degli Spartani, perché giocheranno un ruolo, diciamo, principale all'interno della battaglia. Sono divisi equamente, più o meno, tra gli spartiati, ovvero i veri e propri cittadini, e quelli che formano la falange, che sono i 300 famosi che
300,
verranno,
diciamo.
Esatto, che vengono, diciamo, descritti un po' ovunque all'interno del sistema artistico mondiale storico, e poi tra quelli che sono i cittadini liberi, ma non nati e cresciuti nell'aristocrazia spartana, che si chiamano perieci, e gli iloti, che sono gli schiavi, il cui numero non è sicuro.
Okay, che compongono, poi, diciamo, il gruppo di sfigati di cui non si ricorda nessuno.
Sì. Esatto, sì, proprio quelli che vengono dimenticati perché non vengono bene in foto, i cugini sbagliati.
Esatto.
Poi c'è un gruppo di circa 5.000 di soldati di varie città e regioni greche, tra cui i più importanti sono sicuramente gli Arcadi, i Focesi e i Tebani, ma molti vengono anche dal Peloponneso. Perché? Perché l'anno precedente era stata fatta una lega, diciamo, di città greche a Corinto, che è una città del Peloponneso, e quindi grosso numero di questi soldati che hanno affrontato per primi gli Spartani vengono da lì.
Certo. Quindi sui greci abbiamo un quadro abbastanza chiaro. Sui persiani non è altrettanto così, vero Costantino? Perché comunque...
No, perché c'è della propaganda. C'è sì. Della propaganda, perché per esempio Erodoto parla in alcuni punti addirittura di 1-2 milioni di soldati comandati da Serse. Ovviamente un numero esagerato.
Anche meno, Erodoto.
Sì, sì, anche meno. fai meno. Rimane comunque un numero esorbitante quello che ci viene, diciamo, poi dalla conta più o meno che si può fare con i dati, perché si pensa a un numero tra i 200 e i 300.000. Erodoto stesso parla di 29 comandanti dei vari battaglioni. Un battaglione persiano, sappiamo da ritrovamenti o comunque da altre fonti, si aggira attorno ai 10.000, quindi 29 per 10.000 fa sempre 290.000, quindi circa, certo, 300.000 soldati. Non mi sembrano proprio
che sono sicuro, comunque, esatto, comunque, tantissimi.
Ok, quindi insomma,
questo per quanto riguarda i numeri. Parliamo, sì, di quello che almeno personalmente ritengo il vero protagonista della battaglia, cioè il campo stesso di battaglia. Il campo,
certo,
di battaglia è diviso in tre parti. C'è una prima, tre parti, diciamo, fondamentali, almeno
tre punti di interesse, esatto. Sì, tre punti di interesse.
Il primo è la strettoia, cioè le vere e proprie Termopili, che è questa strettoia sul versante orientale del Monte Eta, che si affaccia su un golfo, il golfo di Malia, che sarà appunto il teatro poi dello scontro.
Ed è, sì,
la strettoia,
esatto,
esatto, che è importante perché di fatto va a ridurre il vantaggio numerico che abbiamo appena visto essere comunque molto molto consistente,
esorbitante, certo,
aiutati da un muro, giusto Costantino?
Sì, il muro che i Focesi costruiscono per ridurre appunto il vantaggio numerico dei persiani, e soprattutto per dare un appoggio ulteriore alla falange che si sarebbe costituita lì in quel posto, perché quello era proprio il teatro di scontro che i greci avevano scelto.
Certo.
Il terzo e ultimo punto di interesse del, diciamo, del teatro dello scontro è questo passaggio montano sul Monte Eta, che era sconosciuto ai persiani e che infatti inizialmente viene occupato soltanto da una parte esigua dell'esercito, soltanto per controllo, ma che poi risulterà ovviamente fondamentale, stando ai racconti che sono tornati a noi.
Certo. Quindi, insomma, un campo di battaglia abbastanza variegato.
Particolare.
Se vogliamo, no?
Esatto.
Particolare, sì. Ok, andiamo adesso a vedere un po' che cosa succede. Abbiamo visto come arriviamo, i motivi per cui arriviamo alla battaglia.
Esatto.
La battaglia che dura, questa, diciamo, circa 3 giorni.
Esatto.
C'è una prima fase in cui addirittura Cersei prova a parlamentare, nel senso, nonostante comunque questo numero, vuoi forse per ridurre le perdite, vuoi comunque per fare un tentativo,
Perché
certo.
comunque ce n'erano già state nel lungo viaggio che avevano dovuto affrontare, che comunque
Esatto.
la strada era tanta a piedi.
Gli offre, diciamo, incontra insomma Leonida, offre libertà, alcune terre ai greci, ma
Se
insomma non gli va
loro.
bene, giusto?
No, no,
Perché.
esattamente. C'è questo passo ormai leggendario riportato da Plutarco, in cui Serse chiede ai greci di deporre le armi e Leonida gli risponde: venite a prenderle. E
Bellissimo,
quindi
sì.
è in questo modo leggendario che si presume sia iniziato il primo giorno di scontro.
Certo, quindi già iniziamo insomma con poco hype.
Sì, con poco hype, dovuto anche al fatto che i greci sono venuti qui esattamente per fare questo, per combattere e dare tempo al resto del mondo greco di prepararsi agli scontri futuri. Sapevano già che non si sarebbe probabilmente risolta in maniera
No,
positiva,
no.
ma c'è questo tentativo di dare più tempo per armarsi tutti quanti e far passare i giorni in cui, vogliamo, scaramanzia, non si poteva combattere. Perché? Questa va detta, perché comunque
Certo,
aiuta
chiaro,
anche a
chiaro.
definire un po' il contesto mentale dei personaggi che stiamo vivendo. E, contemporaneamente, nel 480, in quel periodo c'erano due feste molto importanti: una per gli spartani, che sono le Carnee, che non gli avevano permesso già 10 anni prima di combattere a Maratona, ma anche il 480 è un anno olimpico, quindi c'erano le famose Olimpiadi, che in entrambi i casi. Era sconveniente prendere le armi perché portava male, fondamentalmente, era segno di sventura
Certo.
imbracciare le armi durante queste feste. Quindi c'è un lungo momento in cui i greci cercano di capire che cosa fare, se prendere le armi e prenderle no, in via del tutto eccezionale, visto che la minaccia, a quanto pare, era molto, diciamo, opprimente, decidono di mandare dei ranghi ridotti e quindi da qui i 300 spartani e il numero esiguo di altri soldati che avrebbero cominciato a impensierire il nemico in vista poi delle battaglie successive.
Certo,
Per
questa
questo,
componente, diciamo, che oggi riteniamo un po' superstiziosa, comunque è importante. Per questo,
beh,
infatti,
sì,
non so se era quello che
assolutamente.
volevi dire, ma viene insomma anche interpellata la pizia dell'oracolo per
Sì,
chiedere un po',
l'oracolo di Delfi,
esatto,
certo.
per chiedere un po' qualche, se vogliamo, delucidazione. E è proprio il passo che abbiamo letto, diciamo, all'inizio, il responso, che
All'inizio,
insomma non è
esatto, il
proprio
responso.
dei migliori, se vogliamo, no?
No, e in effetti questo dà, per esempio, Leonida la certezza che sarebbero morti, perché quando parla del figlio di Eracle che morirà, i re spartani si ritenevano discendenti da Eracle, da due gemelli che erano imparentati con Eracle. Quindi lui era convinto di andare lì e trovare la propria morte. Questo non lo ha affatto dissuaso dall'accettare la battaglia, però, come vediamo. La parte superstiziosa non si scontra con la parte, diciamo, che avevano loro di resistenza e di capacità di capire, di comprendere il proprio ruolo. Quindi,
Chiaro.
sommando entrambe le cose, abbiamo il comportamento tenuto dai soldati greci in quel momento.
Bene. Quindi, appunto, dopo questa dovuta parentesi, torniamo un attimo alla battaglia.
Sì, esatto.
Allora, passa qualche giorno, in realtà, dopo l'offerta di
Beh,
Cersei,
sì,
anche perché si
certo.
dice, magari Cersei vuole aspettare per vedere se effettivamente ci.
Se poi cambiano idea.
Sì, no, no, ma cioè, comunque c'è questa componente un po' di attesa.
Sì,
Poi
certo.
a un certo punto ci si rende conto che si andrà allo scontro e c'è un primo giorno in cui Cersei. Attacca battaglia, no? Diciamo.
Esatto, attacca battaglia e esattamente nel punto in cui il muro e la falange greca li stavano aspettando, invia una prima ondata di fanteria della parte più centrale, diciamo, dell'impero persiano, e che non ha nessun effetto perché sono fanteria leggera, abituati a guerre di movimento fondamentalmente, mentre invece i greci erano lì pronti con il loro assembramento di ferro, di ferro, di bronzo, perdonatemi.
Certo.
Abituati a parlare di ferro quando si
Beh,
parla di
vabbè,
armi.
è ferro
Sì,
figurato, diciamo.
esatto, ferro figurato. E pronti lì, fermi ad accoglierli, e ne fanno strage fondamentalmente.
Certo. E, cosa che appunto di fatto è anche possibile grazie sia alla superiorità insomma, in combattimento, diciamo, ma anche al vantaggio tattico che comunque sarà venuto a creare visto
Assolutamente
il
sì.
campo di battaglia. Tant'è che c'è una seconda ondata poi, sempre questo primo giorno, di immortali che non sono dei ninja con la maschera come
No,
si vede, diciamo,
diciamo
nel film.
che quella è una scelta romantica del fumetto
Esatto.
e
Però
poi del
comunque.
film.
Esatto, però comunque sono un gruppo scelto, cioè sono un tipo
Beh,
di
sì,
fanteria.
sono
Esatto,
l'elite, sono la fanteria scelta dell'imperatore. Gli immortali sono
quindi.
proprio i suoi soldati scelti, che sono 10.000 e avanzano. Questo è proprio un combattimento invece che si prospetta più importante e più difficile per i greci, ma viene risolto anche perché l'armamentario greco era migliore di quello dei persiani. Le
Chiaro.
lance degli immortali erano troppo corte per penetrare all'interno della falange, mentre invece la falange oplitica aveva queste lance lunghissime che
Insomma, per
fondamentalmente erano fatte apposta per tenere a distanza mentre si combatteva e tenere lo scudo.
tenere una posizione, diciamo, e quindi
Per tenere
anche
la
qui
posizione,
nuovamente
esatto.
il terreno favorisce questo tipo di scontro.
Assolutamente sì.
Ok, quindi primo giorno Cersei se ne torna un po' a casa con la coda tra le gambe perché diciamo
Esatto. Con la
che
coda delle gambe, con una grande vittoria dei greci.
non è andata proprio come sperava.
No,
Siamo
assolutamente.
al secondo giorno. Al secondo giorno prova lo stesso copione, che però risponde allo stesso modo, perché di fatto
Esatto,
non c'è un
continuano a
cambiamento.
vincere, non c'è un vero cambiamento, anzi, continuano a vincere i greci, e in questo porta all'esasperazione anche, no? Perché un esercito così grande non può perdere nell'idea, diciamo, dell'impero persiano, mentre
Chiaro.
invece i greci dimostrano che a volte bisogna fare patti con la realtà di quello che si vive, fin
Certo.
quando però arriva questo personaggio altrettanto leggendario, ovvero Efialte, un pastore locale che ovviamente sotto un lauto, immaginiamo un lauto compenso, svela quel famoso passaggio sul Monte Eta che avevamo già citato precedentemente.
Certo, quindi entra in gioco il terzo
Il terzo
protagonista, diciamo,
delle
di questo terreno di scontro, che è un po', se vogliamo, la fregatura dei greci, chiamiamola così, perché
Beh,
comunque
sì.
consente ai persiani di trovare un passaggio che di fatto annulla il vantaggio che si era creato da solo, quindi un qualcosa che riesce ad aggirare appunto quel famoso muro e quel famoso canale che si è venuto a creare appunto lì
Fondamentalmente i
dentro.
greci sapevano che sarebbero durati fin quando i persiani avessero trovato questo passaggio.
Sì, tant'è che in realtà c'erano dei focesi comunque a guardia di questo percorso, no? Tra
Ma sì,
l'altro,
più che
sì,
altro per comunicare
certo.
qualora fosse successo
Infatti, se non sbaglio proprio Erodoto, ci racconta che appunto i focesi all'inizio pensavano che i passi, diciamo, che sentivano di forse fossero magari qualcuno comunque del loro esercito
Invece no.
che si apprestava, diciamo, ad incontrarli, invece no, tant'è che poi i focesi non resistono, anche perché quello è uno scontro, diciamo, con un terreno completamente diverso e vengono di
E quindi
fatto
sono
sorvegliati.
costretti, sì, esatto, vengono costretti a fuggire. Conquistano quindi i persiani quel passo e fondamentalmente la battaglia è persa. Perché
Certo.
sarebbero arrivati da entrambe le direzioni e la tattica non avrebbe avuto più modo di essere vincente.
E questo è molto
Quindi,
chiaro già comunque
certo, è
a
molto molto
tutti.
chiaro, ma
Vai, vai.
è molto chiaro, sì, certo, è chiaro a tutti. Infatti, Erodoto proprio, se vuoi leggere il passo che avevamo pensato di dire,
Ah sì, certo,
diciamo,
diciamo che.
di questo
Esatto,
consiglio
che.
di guerra, no? Tra i vari capi militari delle varie città.
Sì, convocato da Leonida. Poi appunto lo stesso Erodoto che in realtà ci scrive, si dice anche che Leonida in persona li abbia mandati indietro, preoccupandosi che non morissero. Invece per lui e per gli spartiati presenti non era onorevole abbandonare la posizione a difendere la quale erano espressamente venuti. Io, questo è Erodoto ovviamente che parla, sono piuttosto
Certo.
incline a questa opinione, che Leonida, dopo che si avvide che gli alleati erano scoraggiati e non volevano affrontare insieme il pericolo, ordinò loro di allontanarsi, mentre non era bello per lui andarsene, se rimaneva lì restava a lui una grande gloria e la prosperità di Sparta non veniva offuscata. Quindi, secondo me, questo pezzo restituisce bene l'immagine che abbiamo comunque di un consiglio in cui Leonida di fatto manda indietro alcuni altri, diciamo, combattenti dello schieramento greco, e decide invece di rimanere lì con le sue forze, per non sappiamo se un po' per rallentare magari l'avanzata, un po' perché comunque, come costume, diciamo,
esatto, diciamo, tipo di il costume la fa, diciamo, da padrona, insitamente anche a un discorso puramente erano comunque un migliaio di persone che andavano affrontate e distrutte, non era proprio così semplice, no, comunque, chiaro, distruggere, certo, una falange di soldati che combatteva. Con loro rimarranno, con gli spartani rimarrà soltanto un'altra città, i Despiesi, che moriranno assieme a loro, perché diciamo, ovviamente l'ultima resistenza, il terzo giorno di combattimento, li vedrà praticamente morire fino all'ultimo, in questa eroica, insomma, eroico momento finale in cui incrociano le armi, ma vengono poi abbattuti tutti.
Sì, che è quello che poi rende in realtà questa battaglia, oltre alle considerazioni di carattere militare che abbiamo fatto, famosa e, se vogliamo, un po' leggendaria, perché comunque...
Beh, certo.
Questa poi si è prestata negli anni anche ovviamente a usi propagandistici più vari, per esempio anche durante la guerra d'indipendenza della Grecia dall'impero ottomano, ma comunque in tantissime altre situazioni più o meno affini allo scenario greco, in realtà,
certo, ovviamente.
Però appunto è un po' entrata anche per questo nell'immaginario della comune della resistenza, no, di pochi contro molti, dei liberi contro i tiranni, ovviamente, certo, c'è anche molta propaganda, però insomma sicuramente l'aura leggendaria della battaglia ha aiutato. Diciamo che forse vale la pena citare, anche perché rende bene l'idea, il famoso epigramma di Simonide, no? Che adesso è posto tuttora,
sì, esatto,
in un'iscrizione
sul luogo, insomma, dello scontro.
Sul luogo dello scontro: o straniero, annuncia agli spartani che qui noi giacciamo in ossequio alle loro leggi.
Rende palesemente l'idea, esatto, di quanto loro fossero avvezzi a questo pensiero, di dare tutto quello che è necessario per obbedire all'ordine che Sparta aveva dato.
Magari facciamo un'altra puntata sugli spartani in generale, perché comunque sono affascinanti, però ora non ne possiamo parlare.
Non l'avrei mai detto che l'avremmo continuato.
Ora non ne possiamo parlare, perché altrimenti il podcast dura 1 ora e mezza e poi giustamente non ci sente nessuno.
E invece lo dividiamo in più puntate, così aumentiamo l'hype.
Esatto, a proposito di hype, non è finita qui, nel senso, noi adesso vi abbiamo dato un po' le coordinate, come cerchiamo di fare sempre, ma è giusto andare ad approfondire e continuare. Prima di tutto le fonti storiche, che sono un po' quelle su cui abbiamo basato questo racconto e che è sempre bello leggere. C'è Erodoto, ovviamente, ma non solo, giusto, Costantino?
E poi c'è anche Diodoro Siculo, che è uno storico successivo a Erodoto, che però racconta, diciamo, fa una storia totalitaria del mondo greco e inserisce ovviamente anche questo episodio.
Le fonti sono comunque sempre importanti. Se siete fortunati da conoscere il greco antico, io purtroppo no, ho un'estrazione scientifica, quindi non sono così fortunato, ma se siete fortunati c'è le edizioni con il testo,
il testo greco
a margine, quindi è sempre sicuramente meglio approcciare le fonti da quel punto di vista. Però magari vi piace più un approccio divulgativo, perché poi alla fine è anche bello e scorrevole avere un approccio di quel tipo. C'erano dei libri particolarmente significativi che avevamo trovato. Uno di questi è Acropolis, la grande epopea di Atene, di Valerio Massimo Manfredi. Ovviamente parla di Atene, ma in realtà un po' in generale
del mondo greco,
esatto,
ovviamente
del mondo greco, ma è insomma uno straordinario approccio. Questo è un saggio di Manfredi, che di solito, diciamo, lo conosciamo più per i romanzi storici, ma questo comunque è un saggio molto molto interessante, molto scorrevole, sicuramente ve lo consigliamo. Come libro, certo, però adesso ci spostiamo sulla parte, diciamo, di romanzo storico e di narrativa. Costantino, lo lascio a te, perché so che è uno dei tuoi preferiti.
Sì, assolutamente sì, è Lo scudo di Talos, sempre di Valerio Massimo Manfredi, edito da Mondadori, uno, penso, dei romanzi storici più belli che abbia mai letto, e che fa una descrizione della battaglia delle Termopili da piangere, sostanzialmente piangere mentre si legge. No, assolutamente, è una roba veramente micidiale.
Ok. Spostiamoci sul visivo, invece, magari lasciamo in descrizione una lezione di Antonio Scurati,
sì,
della scuola Holden.
Più per il discorso di come si combatte in una falange, perché parla della battaglia Maratona, quindi quella 10 anni prima, che è comunque sempre interessante da ascoltare per capire magari come c'è poi si è arrivato a quello successivo, però dà proprio una descrizione di come erano vestiti, del modo in cui combattevano, è comunque molto interessante da
Certo,
vedere,
dà forse anche
da
dei
ascoltare.
riferimenti visivi, no? Per
Sì,
immaginarci un pochino meglio cosa
esatto.
succede. Poi, non possiamo non citarlo, sebbene,
Per
insomma, voglio
forza.
dire, i
No,
persiani non siano i mostri che vedrete.
ma noi diamo l'idea dell'hype, noi dobbiamo fare aumentare
Esatto.
l'hype, e cosa non aumenta di più l'hype sulla battaglia di Termopili di 300? È
Certo, ovviamente.
allora, film e fumetto, il fumetto l'ho visto, non l'ho letto tutto ed è bello, ma il film è una roba micidiale con Gerard Butler incredibile e delle citazioni paurose, paurose che abbiamo fatto l'inizio della registrazione parlando solo di quello.
Diciamo
Quindi,
che si fatica a contenere. No, ovviamente
no,
appunto
assolutamente.
è intrattenimento, va preso così com'è, però insomma è molto bello visivamente, ci sono bellissime scene, molto, un film d'azione entusiasmante, diciamo.
Sì, esatto.
Menzione d'onore, la vogliamo fare?
Ma
299 più 1 di Leo
sì,
Ortolani.
allora mi dà difficile Leo Ortolani.
Grandissimo Leo Ortolani, autore, vabbè, ovviamente noto per Ratman. Veramente prezioso e molto molto divertente, ve lo
Sì,
consigliamo
assolutamente.
perché è fantastico. Va bene, diciamo che abbiamo restituito un po' il quadro. Noi vi salutiamo, vi invitiamo al solito a seguirci alla nostra pagina Facebook, il Bar Storia. Ogni lunedì, quindi lunedì prossimo, saremo fuori di nuovo con una nuova puntata. E che dirvi? Vi salutiamo e ricordatevi che la storia
Come la birra,
non
non
annoia
annoia
mai.
mai. Okay, round two. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.